Ciao a tutti.
Ciao.
Qui per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Questa volta siamo qui in tre, abbiamo anche un ospite che vuole rimanere anonimo.
No,
se vuoi, prova a avvicinarti.
È acceso?
Sì. È tutto aperto, sì. Vuole rimanere anonimo, di conseguenza appunto lo manterremo nell'anonimato, mentre faremo un concorso per sapere chi è. Beh, possiamo dire che è una cosa, però di lui così lo conoscete, è un nostro amico che è presente sulla mailing list Paganesimo, legge più che altro, interviene, e visto che sei in diretta, cosa ne pensi della nostra mailing list, visto che sei un frequentatore assiduo della mailing list?
La seguo, trovo parecchi argomenti interessanti e se avrò qualcosa da inserire, la inserirò. Qualcosa ho inserito, pochissimo finora.
Una tua valutazione della mailing list, cosa dici? Che valutazione gli dai?
Che purtroppo ci sono molte persone come me che non intervengono mai.
Però leggono, no? Sì. Con interesse.
Si sono iscritti, molto probabilmente leggeranno.
Sì, beh, vado a pensare che in questo momento siamo 162, che non è male come numero, insomma, tenendo conto che in questa settimana solo 30 persone nuove, 32 se ne sono iscritte, il che vuol dire che indica anche che la mailing list sul Paganesimo funziona e che la nostra mailing list, anche se gli interventi sono dei soliti affezionati, come la Sasha che interviene molto spesso, indica che...
Logorroica.
No, perché
scherzo.
La mailing list serve appunto anche per esprimere, per intervenire, per dare informazioni. Beh, abbiamo avuto esempio una trasmissione prima, Paolo, che interviene spesso, che è documentatissimo sul discorso della pedofilia cattolica e cristiana, che ad esempio lui è una miniera di informazioni che raccoglie. Logicamente in Italia non esistono strutture che facciano un lavoro metodico di informazione sulla pedofilia dei sacerdoti, e avere una persona come Paolo è veramente una persona meravigliosa, che veramente copre un settore di informazione essenziale, perché anche la raccolta delle notizie, delle informazioni è un lavoro eccezionale, insomma, anche perché noi potremmo dire finché molti in questo paese dormivano sul discorso della pedofilia cattolica, noi questo allarme l'abbiamo lanciato, e quando lo scandalo scoppierà, quando ci sarà veramente lo scoppio dello scandalo dei preti pedofili in Italia, noi potremmo dire volutamente qualcuno è stato zitto, ha taciuto, ha omesso. E perché queste cose sono state omesse e taciute? E noi potremmo dire chiaramente per la volontà chiaramente di certe persone. E poi la cosa fondamentale che penso nessuno faccia a livello mondiale è rintracciare se il fatto della pedofilia cattolica ha una derivazione di tipo religioso o solo se è una malattia del singolo. Visto la così alta percentuale di preti pedofili, è certamente è un virus che li coinvolge, che si fa proprio, che è molto forte, che non è debellabile. E se non è debellabile perché? Perché non esistono malattie, in quanto il monoteismo stesso è la malattia che produce questo. Perciò il monoteismo e l'immagine di Gesù Cristo da sempre il bacillo di cultura, il luogo di cultura di questa malattia. E finché non farà sradicata nella testa della gente l'immagine perversa e criminale di Cristo, noi avremo sempre preti pedofili. O no? Tu che dici, Sasha, di questo?
Mi ero distratta un attimo. Non stavo pensando. Chiudi la porta un attimo, per favore, così non arrivano rumori. Stavo pensando che il problema è sempre quello poi di base, che sì, ci si convince di poter possedere un individuo.
Questa è la cosa peggiore.
È quello il problema. Cioè, nient'altro che questo. Nel momento in cui si riesce a considerare ogni persona, ogni essere vivente come una creatura a sé stante, che vive così di vita propria, come si suol dire, e che su cui non dobbiamo esercitare il nostro potere, qualsiasi esso sia, già insomma si capisce tutto quanto, ecco.
Sì, anche perché appunto, sai, il problema è sempre questo, che noi pagani intendiamo sempre che siamo uguali fra pari, e di conseguenza i diritti che io ho sono i diritti anche degli altri, e di conseguenza noi siamo uguali fra pari. E invece in tutte le gerarchie del monoteismo c'è sempre una gerarchia, c'è chi può di più e chi può di meno, e logicamente questa gerarchia non è immutabile, perché logicamente possono esistere delle gerarchie in uno Stato, in un paese, in una società. Per noi sappiamo che sono gerarchie funzionali, sono gerarchie derivate dalla necessità e che sono modificabili. All'interno del monoteismo questa gerarchia è immutabile, è dettata ed è eterna. E anche questo è significativo. Perciò questo diventa proprio preoccupante quando una cosa si fa statica.
Io vorrei aggiungere che all'interno forse delle gerarchie,
avvicinati al microfono,
di quelle gerarchie, forse quelli più pazzi sono quelli che fanno più strada.
Sì.
Basta vedere i comportamenti di persone che poi sono state fatte sante addirittura.
A cominciare da Padre Pio.
Ma anche penso, io penso alla Bernadette, mi sembra, che era chiusa in convento, non faceva niente perché lei era l'eletta e le sue consorelle dicevano noi lavoriamo, ci facciamo in quattro e noi non siamo... Cioè Dio non ci ha preso nella sua grazia come ha preso lei, che non fa niente.
Io non lo sento in cuffia, scusatemi se...
Prova a avvicinare di più il microfono, tira. Sì.
Prova.
Forse adesso sì, sì, non adesso riuscivo a sentirti in cuffia, quindi può darsi che non ti sentissero bene neanche gli altri.
Devi stare più vicino al microfono.
Ma questa Bernadette, che mi sembra che era Bernadette, o un'altra di quelle che vedevano la Madonna. Che...
Uno dei tre, Bernadette, sì, era uno dei
che
tre.
Che era mal vista appunto dalle consorelle perché era privilegiata, mentre loro erano costrette a lavorare, fare la vita veramente monastica, dura, e non erano, come si dice, ricambiate dal Dio come lei. Quindi uno più disadattato, più problemi ha e più fa strada con tutto quello che poi ne consegue.
Ma d'altronde il monoteismo...
Raggiungendo dei posti di potere sull'emozionalità delle persone, penso che si possano fare molti danni.
Che dite, sono già delle telefonate, senza dare i numeri, che diamo il via a una telefonata? Sì, pronto? Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera. Senta, volevo sapere il numero dell'erboristeria. Ce l'avete voi?
Dunque, chiama Franco 328.
Pronto?
Sì. Ascolti per radio. Pronto? Niente, è caduta la linea. Vai. Allora, questa era una chiamata che è andata a buon fine, perché è caduta, perciò il problema è risolto. Allora, dicevo appunto, il problema questo del monoteismo è che noi diciamo nel paganesimo esiste sempre. Le persone che in base alla loro capacità, alla loro volontà, al loro modo di fare, possono conquistare le cose, possono trasformarle, possono accrescere la loro potenza. Nel monoteismo tu per quante cose faccia, se non hai la roulette che esce il numero giusto, sei sempre fregato. Cioè sei sempre fuori combattimento, sei sempre veramente messo ai margini, anche perché tu non puoi creare nessuna condizione favorevole a te. Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Sì, ciao.
Ciao al tuo ospite e al tuo ospite.
Sì, la Sciascia.
Sciascia, piacere Sciascia.
E Mario, ciao.
Ciao.
Dunque io vorrei dire che io credo nel verbo che ha origine alla vita nell'universo e nel mondo, e non che si è fatto uomo.
Beh, questo è un problema teologico dei cristiani che noi non abbiamo, cioè nel senso che questa è teologia, la teologia è sempre una cosa da pazzi, insomma, per essere chiari, insomma.
E non nel verbo che si è fatto uomo, come dice la Chiesa in Gesù Cristo.
Ma sai, noi...
Io credo nel verbo che ha origine alla vita nel mondo e nell'universo.
Ma la vita non ha bisogno che nessuno la generi, si autogenera e ha in sé tutte le potenzialità per farlo, di conseguenza non gli serve certo un calcio in culo di un Dio per andare avanti, per essere chiari, insomma, cioè nel senso che il verbo, noi conosciamo i verbi della grammatica italiana o delle altre lingue, ma solo una definizione grammaticale, insomma, il verbo cristiano non è mai esistito, insomma, o se no può essere il verbo con cui puoi coniugare la menzogna.
Che ha dato origine anche a tutte queste storie.
Il verbo non ha dato origine a niente, ogni cosa ha dato origine a se stessa. È autosufficiente, autoreferente, se vogliamo definirla in maniera concreta.
Vabbè, Francesco.
Ciao.
Ciao.
Ciao, Sasha.
Volevo dire che forse il numero di telefono di Gaia è 049-887-5875, quello dell'erboristeria di Franco, intendo.
Ecco, comunicazione di
dovrebbe
servizio.
Essere quello, sì, visto che erano chiesto.
Sì, no, il discorso che faccio io è questo qua, nel senso che questo è tipo questo ascoltatore che fa delle discussioni teologiche. Le discussioni teologiche sono assurde, sono soltanto dei meccanismi di trappole verbali in cui devono imprigionare le persone. Logicamente una persona ha una sua intelligenza, ha una sua capacità, e cosa si fa? Si creano delle trappole in cui prima o poi devi inciampare. Il problema è rifiutare in toto in tutta quanta la menzogna cristiana. Sì, pronto?
Buonasera.
Sì, ciao.
Sono Marco.
Sì, parla pure.
Allora, voi mi avete illuminato molto tempo fa, perché sì, è un bel po' che vi ascolto.
Sì.
Illuminato, dentro ce l'abbiamo, sai cos'è? Che da piccolino ti insegnano queste cose. Ed è questo che mi fa diventare proprio isterico ultimamente. Sì. Perché se uno nasceva in mezzo alla giungla, lui si creava i suoi, cioè credeva nel Batumbu, non lo so, ti faccio un esempio.
Sì, sì, sì.
E invece qua ti insegna, ma ti inculcano fin da piccoli, ma perché piccoli? Ma perché piccoli sono talmente, li chiamano arbusti, no? Da tirare su e da fare, ma queste cose, cioè, uno ce l'ha dentro,
sì,
è una cosa civile, si nasce, mi spiego?
Sì, esatto.
Sai già che non devi ammazzare, eh?
Sì, no, ma difatti la cosa fondamentale è questa,
esatto,
che noi conosciamo già le cose, abbiamo già i sensi per comprendere tutto, di conseguenza i nostri sensi sono sufficienti per vivere. Esatto. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a insegnare qualcosa.
Esatto, c'era bellissima una vignetta, non so se l'avete vista tempo fa, e c'era il Papa che stava andando per il Vaticano, insomma nei giardini, e pensava, c'era sotto la scritta, con scritto, ma guardando il cielo fa, ma se Dio esistesse, ma va, cosa vado a pensare? È stata bellissima, secondo me è piaciuta, ma va,
sì,
cosa
sì,
vado a pensare? Vabbè, questo dice tutto.
Esatto.
Una buona serata e continuate così, perché siete forti.
Grazie,
grazie anche
ciao
a te.
Ciao. Sì, difatti appunto quella fondamentale è questo, che noi diciamo che l'uomo non ha bisogno di essere benedetto o consacrato, in sé ha tutte le forze, tutte le capacità per affrontare la vita. Cioè anche i bambini non serve insegnare un catechismo o una catechesi o una missione. I bambini, se giustamente educati, abituati a comprendere, a osservare, avere fiducia delle loro energie e dei loro sensi, riescono a comprendere benissimo. Cioè non vedo perché devono essere ammaestrati, perché il termine che ammaestramento deriva dalla Bibbia, dall'opera di Gesù Cristo, i bambini devono essere considerati dei selvaggi che vengono ammaestrati. I bambini gli si insegna le cose che cui possono vivere, ma in loro hanno tutte le capacità, tutta la potenza, hanno tutta l'energia che gli permette di comprendere la realtà. Di conseguenza, quello che Cristo fa nell'imporre ai bambini qualche forma di redenzione, di beneficio religioso, di altre cose, è soltanto un tentativo di fregarli, di metterli in difficoltà, di farli fallire nella loro esistenza. E questo appunto è lo scopo del monoteismo. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao.
Sono Paolo.
E te l'ho conosciuto.
Senta, cioè, senti, siccome periodicamente viene fuori l'accusa che i pagani facevano i sacrifici umani, no? Allora, per rispondere a queste persone, a tutti quanti che ha la credenza, no? Che i pagani facessi i sacrifici umani, rendo noto che il sacrificio umano è stato debellato attraverso la filosofia pagana, partendo da Talete, Anassimene, attraversando Parmenide, Zenone, arrivando a Socrate, Platone, Aristotele. Vi immaginate un Socrate, un Platone, pagani, Aristotele o un Parmenide che fanno i sacrifici umani? Allora, per rispondere a queste persone che buttano fango nel paganesimo, cito testualmente dal libro dei giudici della Bibbia, e la Bibbia tutti quanti sa che è la radice del cristianesimo, cioè l'ebraismo è la...
Pronto? Pronto? Pronto?
È caduta la linea
purtroppo. Speriamo che Paolo richiama, perché purtroppo è caduta la linea, è mancato all'improvviso il suono. E beh, il fatto che la Bibbia sia un continuo incitamento al sacrificio umano, questo non c'è problema. Basta pensare al famoso caso di Abramo e Isacco, in cui ben volentieri ha sacrificato il figlio, dato che dico è stato fermato, insomma. Sì, pronto?
Gianpaolo.
Sì, ciao Gianpaolo.
Ciao Francesco, buonasera all'ospite.
Buonasera.
Io direi
Gianpaolo, sei troppo vicino alla radio, forse?
Prego.
Sei troppo vicino alla radio?
No, no. Sono lontano un po' dalla radio.
No, a posto, dai, era solo
un po' il microfono. Adesso.
Sì, posto, vai pure.
Ecco, direi che senza andare alla ricerca di modelli antropomorfi, io penso che anche a livello animale ci sia qualcosa che non riguarda la religione, ma va più in là della religione addirittura, perché la delicatezza con cui un coccodrillo mamma prende in bocca un piccolo e lo porta e lo trasporta, quando pensiamo che, non so, la presa di un coccodrillo sfiora le 50 tonnellate, non scherzi, come sollevando nel momento in cui solleva le mandibole invece non ha forza praticamente, nello schiacciare ha una potenza tremenda. E chi è il che gliel'ha insegnato? Qualche religione? Probabilmente quell'istinto materno che gli animali in genere hanno verso i figli? Ecco, se qualche credente mi rispondesse a questo, le sarei grato.
Il verbo gliel'ha insegnato? Il verbo?
Certo.
Lo Spirito Santo?
Il verbo, proprio il verbo. Che quando penso che un coccodrillo ha non so quanti sensori, ogni centimetro quadrato ha un sensore, cambia 3500 denti in una vita e può rimanere senza mangiare 2 anni, io mi guarderei bene di parlare di evoluzione. A proposito di evoluzione, il coccodrillo penso che sia del tempo dei dinosauri come minimo.
Sì, è un rettile.
Non è scomparso, è resistito. Ecco, non so, parlando di evoluzione, lui che può avere 300-400 milioni di anni, noi altri ne abbiamo forse 10 milioni, non so, più o meno. Parlando di evoluzione e di tensione e di tutte le altre cose. E religione è stata inventata dall'uomo, ma l'uomo era prima che la religione fosse. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Sì, beh, certo, noi diciamo sempre che nella vita noi abbiamo tutto, che quello che noi abbiamo nella nostra biologia, nella nostra storia, nel nostro DNA è sufficiente per farci vivere. Non abbiamo certo bisogno di una rivelazione cristiana.
Sì, pronto?
Pronto.
Sì, ciao.
Sono ancora amico sì, Paolo. Scusa, ecco. Allora, volevo riprendere il discorso.
Sì.
Allora, cito dalla Bibbia, no? L'ebraismo è la radice del cristianesimo e questo tutti lo sa. Allora, cito dai giudici, no?
Sì.
Allora, Jefte promise di sacrificare la prima persona che fosse uscita dalla sua casa per andare a congratularsi con lui della sua vittoria contro gli Ammoniti. Gli andò incontro la sua unica figlia, egli si stracciò le vesti e la immolò, cioè la sacrificò, sì, dopo averle promesso di lasciarla andare a piangere sulle montagne. Questo, per chi non ha fiducia nella mia parola, può andare a controllare giudici sulla Bibbia. Era espressamente comandato dalla legge ebraica di immolare gli uomini votati al Signore. E questo si trova anche in Levitico, capitolo 27. Allora, cito testualmente: non di meno, quando uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, cioè di sacrificio di sangue umano, persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio, ogni cosa votata allo sterminio, al sacrificio, è cosa santissima, riservata al Signore. Nessuna persona votata al sacrificio potrà essere riscattata, cioè liberata, dovrà essere messa a morte. Adesso mi vorrei sentire qualche cristiano che viene qua a buttare fango in altri pagani.
Sì.
Allora, che ripeto, dello sì. Levitico capitolo 27 versetto 29, prima di spuare fango parlerò altri in casa, ma potrei immaginare un Socrate, un Platone, come ho detto prima, che fa i sacrifici umani, ma andiamo a mangiare chiaro sulle lampante. Guarda, non capisco, però è avanti sempre, ciao,
grazie, ciao Paolo. No, ma difatti, giustamente, il monoteismo, chiedendo la rinuncia alle proprie intelligenze e chiedendo di rassegnarsi alla fede, è già il più grande sacrificio che l'uomo possa fare, perché rinunciare a se stessi per una futura salvezza è la più grande perversione, e questo lo insegna solo il monoteismo. Il monoteismo dice che la salvezza sarà soltanto in una vita ulteriore o dopo la morte, ma in questa vita ti garantisce soltanto il fatto che tu devi essere sempre minore in tutto e che tu devi rinunciare in ogni cosa. E questo è veramente il pericolo di tutti quanti i monoteismi, quello che chiede la rinuncia all'uomo. Logicamente quando noi chiediamo di rinunciare a qualcosa e quando diciamo, come dicono i monoteisti, che bisogna rinunciare a se stessi, penso che qualsiasi crimine dopo normale sia la conseguenza, perché ricordate sempre che se il monoteismo può permettersi di distruggere il mondo, se il Dio dei cristiani e di tutti i monoteismi può far sacrifici, nulla impedisce che questi sacrifici possano essere ripetuti di continuo. E logicamente alla base del concetto cristiano c'è questo di sacrificio, perché ricordatevi che quella perversione, che è quella persona cristiana, si viene a raccontare che quel criminale Gesù Cristo si è sacrificato per noi. E logicamente con la scusa che lui si è sacrificato per noi, si possono sacrificare le intenzioni, i desideri, le passioni e le persone, solo perché lui si è sacrificato, quando sarebbe da chiedersi che bisogno c'era di sacrificarsi e chi ha chiesto di sacrificarsi e per cosa ha chiesto di sacrificarsi e perché noi dovremmo sentirci in debito con qualcuno che si sacrifica per conto suo. Se qualcuno è malato e perverso, se qualcuno è masochista, non vedo perché noi dovremmo seguirlo in questo, non vedo perché se qualcuno è malato noi dovremmo contagiarci. Lo scopo della vita è sempre quello anche di curare i malati, e se i malati non sono curabili dobbiamo salvare chi è sano. E cosa fa il cristianesimo? Cosa fa Cristo? Cristo introduce nel mondo un concetto malvagio, perverso, che è quello del sacrificio di se stessi per un qualcosa che non è dimostrabile. Perché qualcuno può sacrificare qualcosa di sé, della sua esistenza, però per uno scopo concreto e tangibile. Qualcuno può rinunciare per fare una carriera perché vuole studiare qualcosa, ma non è una rinuncia. È un...
Quello che mi chiedo io, scusa se ti interrompo, sì, no, Francesco, no? È che le persone che fanno così adesso di solito vengono ricoverate in un reparto psichiatrico. È vero.
Sì, ma il cristianesimo è una patologia, è una malattia. Cioè nel senso che noi dobbiamo essere chiari che il cristianesimo prima di tutto è una malattia, è una trasformazione psichica sconvolgente e deformante, ma è anche uno sconvolgimento fisico, perché ricordiamo sempre il disprezzo che si dà della materia. E dopo la cosa peggiore è che si instaura un rapporto sempre di scambio mercantile. Uno non dice desidero, uno dice no perché io ho sacrificato mio figlio, tu mi devi essere sottomesso, devi sacrificare la tua esistenza. Ma dove sta l'equità di questo scambio? Cioè noi sappiamo che nella vita delle persone esiste un rapporto di relazione, di scambio, esiste il dono, esiste la richiesta, esiste la possibilità di soddisfarlo, e questo è fondamentale. Dall'altra parte abbiamo qualcuno che stabilisce lui il valore dello scambio, cioè non è disposto a trattare, non è disposto a spiegare, dice io ti offro questo e tu lo devi accettare. D'altronde questa è l'imposizione tipica di ogni monoteismo, e basta pensare al fatto stesso che lo stesso Gesù Cristo, il più grande criminale della storia, ha fatto questo, ha sempre imposto agli altri, ha sempre giudicato gli altri, non ha detto io voglio realizzare la mia esistenza, il mio pensiero è questo, no, voi non appartenete al popolo degli eletti, voi non siete salvati, voi siete peccatori, siete condannati in eterno. Ma questo certo è la maniera peggiore di affrontare l'esistenza, perché io posso dire a una persona tu vivi nell'errore, devo dimostrare questo errore. Posso dire tu non vivi nella maniera corretta e devo dimostrare vivendo in maniera corretta che cos'è la vita. Lì abbiamo di fronte al nulla l'accettazione passiva, l'accettazione assoluta di un qualcosa. E Cristo è la forma medesima della malattia. Noi potremmo definire alcune patologie col termine Cristo, proprio perché Cristo è una malattia che deforma la psiche. E ricordiamo che se noi deformiamo la psiche abbiamo una manifestazione anche psichica, ma abbiamo anche una deformazione corporea di questo. E il fatto stesso che noi andiamo come monoteisti, vanno sempre ad attaccare il corpo, noi introduciamo anche un concetto di malattia. Cioè le malattie infettive sono una derivazione del monoteismo, proprio perché c'è la fobia per il corpo. E il corpo, una volta che è trascurato, abbandonato, negato, si ribella in qualcosa e tramite la malattia ti predispone a una sofferenza che è generata dalla rinuncia del tuo corpo. Noi sappiamo che il nostro corpo è lo strumento essenziale per contatto con la realtà. Il monoteismo ci vuole togliere da ogni contatto con la realtà, ci vuole togliere qualsiasi possibilità, e di conseguenza crea sempre sofferenza, crea sempre problemi. Basta pensare ad esempio tutti i problemi che il monoteismo crea per l'uso del sesso. Cioè nel senso che è una cosa naturale in cui non serve nulla da dire ma solo da praticare, no, ci sono milioni di pagine scritte su come si deve usare il sesso dal punto di vista monoteista. Sì, pronto?
Scusa, ancora Gianpaolo? Sì. Mi avete un po' provocato, no? E direi, se l'uomo, la caratteristica dell'uomo per eccellenza penso sia l'intelligenza, da come convenzionalmente diciamo, no?
Sì.
E devi arrivare all'apice, alla meta, con l'irrazionalità, non so se hai un'idea.
Con la fede.
È un assurdo. Cioè, se noi altri tendiamo, fatti non foste a vivere come imbruti, ma per apprendere virtute e conoscenza, no? Il famoso detto di Ulisse, eccetera, no?
No, non è Ulisse.
Non foste per vivere come imbruti.
Ma è quello di Dante?
Sì,
Dante,
in Dante. Per seguire virtute e conoscenza.
Per seguire virtute e conoscenza. Ma allora, dovremmo adoperare il raziocinio, giusto?
Sì.
No, loro ti impongono di credere, sottometterti, inginocchiarti e lasciar da perdere tutto. L'intelligenza non è niente, è solo la fede. La fede significa cozzare con le corna contro un muro, insomma.
Ed essere contento di cozzare?
Proprio.
E di essere contento della sofferenza che ne provi?
No, io trovo degli assurdi veramente così, facendomi delle semplici domande elementari, perché non ho una grandi conoscenze teologiche, non ne ho assolutamente, però io mi chiedo continuamente, ma cosa sto qui a fare? A retrocedere o ad andare avanti? E per me il fatto è processuale e non che sia un fatto già scontato, cioè dove c'è il destino, ecco, il destino, per certe persone c'è il destino, che non so cosa voglia dire veramente, è peggio del caso il destino,
sì, esatto.
È molto peggio, perché col caso può darsi, dici anche, che mi vada bene, no, sei destinato, puoi tirarti una revolverata, tanto è finita.
Il bello è che il destino tu lo conoscono gli altri, ma non te.
Certo, grazie.
Ciao. Sì, no, difatti anche sul corso del destino, come sempre, sono gli altri che conoscono il tuo destino, ma tu che dovresti viverlo non hai nessuna percezione. E anche questo è del divertente, ma d'altronde tutto il monoteismo, se fosse preso nella sua validità, sarebbe una barzelletta, sarebbe un grande inganno, sarebbe un'opera di un prestigiatore. D'altronde, insomma, Gesù Cristo è stato un criminale perché è stato un truffatore in tutte le sostanze, questo va ricordato.
Io la vedo più alla Lorenz, una tecnica di
più vicina, perché
una tecnica di ammaestramento degli esseri umani sopraffina.
Sì, no, ma infatti c'è una bellissima frase di Lorenz che dicevano: di questo passo in futuro mangeremo merda, perché ci diranno come fanno a sbagliarsi miliardi di mosche. E questa è la logica del monoteismo, cioè nel senso di dire noi abbiamo una logica superiore, ma guarda, ci sono adesso tutti che sono monoteisti, perché voi vi rifiutate di questo? Ma noi ci rifiutiamo in base alla nostra sensibilità, anche al nostro disgusto rispetto al monoteismo. E certamente, sai, quando si entra nel monoteismo si parla sempre di ammaestramento, ma d'altronde, sai, una delle traduzioni della Bibbia dice Gesù Cristo ammaestrava i discepoli, cioè veramente, perché non dovrebbe essere...
Vi farò pescatori di uomini, come se noi fossimo delle sardine da mettere in scatola.
Sì, no, ma vedi, proprio, dice chiaramente, cioè, che le persone vanno ammaestrate, ma proprio perché le reputa persone che non hanno nessuna qualità, nessuna essenza, e che sono abbandonate a se stesse, e che di conseguenza vanno inquadrate, vanno misurate, gli vanno poste dei limiti, vanno controllate, vanno vigilate.
Vanno predate.
Sì, ma...
Se visto dal punto di vista dei pescatori di uomini, vanno predate.
Sì, ma vedi anche il racconto biblico che dice che l'uomo è soggetto a tentazione, cioè che è sempre un deficiente, che non è capace di comprendere quello che gli succede, perché basta una semplice tentazione, cadi in peccato e non sei neanche capace di accorgerti o di fare qualcosa. E già introdurre questo del peccato diventa sempre un'astuzia, perché introduci delle cose che non esistono e che le fai passare come dei valori, come dei metodi di misura. E sei te che stabilisci il metodo di misura, perché... La conquista del monoteismo è quella di arrogarsi il principio di dire siamo noi che stabiliamo il metodo di misura delle cose, siamo noi che stabiliamo come vanno misurate e come vanno valutate. Tu non sei capace di questo. E proprio il monoteismo è la più grande azione di rendere irresponsabili e di togliere la responsabilità all'uomo. Certo che i monoteisti fanno di tutto per realizzare questa condizione, proprio per, ma loro non si pongono problemi, perché lo scopo del monoteismo è sempre quello di ingannare, di fregare le persone, di quello di condizionarle, quelli di togliere la speranza, quelli di togliere la fiducia, soprattutto quelli di togliere la capacità e la possibilità di comprendere le proprie capacità. Questa è sempre un'opera molto molto concreta, proprio perché si tratta di sottrarre, cioè il monoteismo fa sempre un'azione di sottrazione, cioè sottrae sempre qualcosa, toglie sempre qualcosa, perché per loro tutto è superfluo, solo la fede è essenziale. E poi questa fede, qual è essenziale, stabiliscono loro. Se tu aggiungi qualcosa che ti porta fuori dalla fede, ma ti porta la conoscenza, alla linea di libertà, all'indipendenza, no, deve essere tolta perché non fa parte del progetto. Ma il fatto di pensare a un progetto esterno alla tua vita, alla tua essenza, è sempre un'opera di ingannatrice. Perché tu sei il progettista della mia vita? Perché sei tu che conosci il percorso della mia esistenza? Perché sei tu che decidi quali sono le mie esperienze che devo fare o di come devo vivere, come devo vivere? Questo è sempre una delle prove dell'inganno del monoteista, perché se una persona fosse corretta ti direbbe: no, tu devi vivere la tua vita, devi fare le tue esperienze, il tuo bagaglio di conoscenza è essenziale, e fai questo, lo fai al meglio, poi commetti degli errori, ma ti puoi anche migliorare. Invece nel monoteismo questo non è possibile, tu devi soltanto cercare di adeguarti. Adeguarti è una logica perversa, e come sempre non ti adegui mai abbastanza, e sei sempre con questo del peccato, della paura, della tentazione. Il problema che si impongono molti monoteisti: ma io ho fede abbastanza, che è veramente un'assurdità, è veramente una cosa scema. Sei pronto? Pronto?
Pronto?
Sei pronto.
Ciao, Enzo da Mestre.
Ciao.
Ciao, senti, ho ascoltato anche la prima parte della trasmissione, sì, oggi, no? E mi ha colpito la telefonata di quella ascoltatrice, Anna, mi pare.
Sì, ma non facci caso.
No, no, ma diciamo, era un po' non per lei, il pensiero corrente cattolico,
sì,
dire due esperienze. Allora, primo, quest'estate ho ascoltato il programma di Radio Maria, no?
Sì.
E ho provato a intervenire, cioè volevo fare una domanda pertinente a un certo tipo di discorso che stavano facendo, no? Però ti assicuro che, allora, mi hanno passato, prima di passare in diretta a Radio Maria per dare una risposta all'Anna, se in ascolto,
sì,
cioè, che voi rispondete male o cose del genere, ti filtrano, cioè, sì, loro sono bravissimi, perché secondo me sono persone che hanno una conoscenza della psicologia incredibile, riescono a capire dal... Io ho provato un po' a ingannarli cercando di far finta di essere un cattolico, no? Mm. Non li ho aggrediti, ho cercato, ma vorrei esprimere un parere sul Vangelo, eh? Cioè, però loro capiscono già dal tono della voce, da tutta una serie di cose, se sei la solita signora
se che sei sufficientemente pecora
su Radio Maria che telefono. Mm. Sono bravissimi a gestire, sì, questa cosa, veramente. Comunque filtrano, non ti fanno parlare.
Esatto.
Quindi sicuramente il grosso... Voi
in che modo filtrano? Cioè, cosa succede? Ti passano un sacco di persone?
No, cioè, non si va in diretta come subito da voi, no? C'è lo speaker, che è una ragazza, no? E poi c'è un'altra persona che quando prima di passarti in diretta ti fa parlare un attimo, no? E secondo me sono bravissimi a capire dal tono della voce se sei uno in linea con il loro pensiero, non lo so come fanno, però siccome ho provato anche, sì, mio figlio a chiamare varie volte, anche spacciandosi per qualcuno, però non so, hanno una capacità incredibile, secondo me uno che fa radio riesce comunque.
Sì, no, con un po' di tempo di allenamento riesci,
insomma. Sì, sì, poi se per caso riescono a farti passare in diretta, fanno cadere la comunicazione. Se tu riesci a passare, e poi... dico, perché io e altri amici, o anche mio figlio, abbiamo provato varie volte a tentare di andare in diretta, non ce la fai.
E poi vedi dalle telefonate che fanno passare, poi che tipo di gente, che
no,
tipo di pensieri che vogliono far passare.
Faccio il rosario, penso a mio figlio che è morto, questo, quell'altro, insomma. E loro ti fanno due o tre domande, da dove chiami, che lavoro fai, eccetera, in base al tuo modo di parlare, forse anche, già capiscono se sei in linea con oppure se è una telefonata scomoda, insomma.
Sì, sì, ma questo è il costo di filtrare, poi i monoteisti vengono a chiedersi a noi che dovremmo esprimerci in altra maniera.
Che loro non ti fanno neanche esprimere,
esatto.
Si esprimono come vogliono, diventa veramente una cosa pazzesca, insomma. E poi secondo un'altra esperienza concreta, da ragazzino, proprio da parliamo di elementari medie, frequentavo i Salesiani a Torino, e esperienza diretta, chi non andava a messa, gran bastonate, proprio col bastone, proprio volevano che... Sono andato un paio di volte perché avevo un amico che era del Salesiani, sono andato a trovarlo un giorno, ci hanno chiusi a chiave in canonica, in chiesa. È arrivato il prete con un gran randello, gran bastonate a tutti, e bisognava pregare ad alta voce. Chi pregava a bassa voce veniva bastonato a sangue, salesiani di Chieri, provincia di Torino. Questo è un'esperienza proprio vissuta sul mio groppone.
Me lo collochi in un anno, giusto per sapere quanto tempo fa accadeva?
Allora diciamo 1970-72.
Non è passato tanto tempo, eh?
No, ma penso che tuttora sia ancora. Comunque c'era proprio un prete violento. Allora c'era un mio amico che faceva proprio scuola a tempo pieno in Salesiani di Torino, e io andavo a trovarlo, così eravamo amici di infanzia, sono andato un paio di volte solo. Praticamente avevano un gran bel oratorio attrezzato col campo di calcio, quindi uno andava anche per giocare. Dopo che ti facevano giocare un'ora, due ore, ti mettevano in questa stanza, ti chiudevano dentro in questa chiesa, e lì bisognava farsi ciucciarsi un'ora e mezza, due di preghiere, e dovevi, loro gli piaceva che pregavi ad alta voce, che urlavi, no? Padre nostro che sei in cielo, che sei santificato. Chi urlava piano, arrivava sto prete, gran bastonate sul groppone. Proprio, se potrei anche informarmi come il nome e cognome del prete, perché magari.
Sì, ma tanto guarda, ce ne sono migliaia di casi del genere, perciò sì. non è un problema.
Era proprio eclatante, quindi un'esperienza diretta, visto che parlano tanto i cristiani, i cattolici, che voi siete, vi esprimete in maniera troppo violenta, troppo veemente. Quelli là si esprimevano proprio a bastonate, insomma, cioè, meglio di così, insomma, non lo so cosa pretende.
Guarda, d'altronde sai.
Tutto qua, un'esperienza diretta. Ecco.
Grazie.
Vorrei incitare qualcuno, provate a fare una diretta su Radio Maria, dopo mi saprete.
Okay. Vai, grazie, ciao.
Ciao.
Ma noi lo diciamo sempre, appunto, gli ascoltatori che si lamentano delle nostre espressioni, se possono avere la libertà che hanno questa trasmissione anche di darci insulti, perché come molto spesso voi sentite ci sono i monoteisti che si divertono e si dilettano ad insultarci, e se possono fare altrettanto con Radio Maria, ma anche perché c'è un discorso da fare, che non vedo perché se i monoteisti dà così fastidio alla nostra trasmissione devono essere così obbligati, si devono punire così in maniera masochistica di ascoltare. Radio Gamma 5 per fortuna è una radio libera, non ha bisogno di simili ascoltatori, e se questi vanno a ascoltarsi Radio Maria noi non è che ce ne soffriamo, è un problema loro, insomma, non vedo perché devono proprio avere questo problema di ascoltare noi, di telefonarci, di protestare. Avete la libertà, per fortuna avete la libertà di cambiare, perché non vi piace Radio Maria? Perché sapete che chi professa il monoteismo è sempre falso, vi frega sempre. Certo che vi sembrava di essere dei novelli missionari, dei novelli Gesù Cristo, dei nuovi profeti, venire qua a poter sparare quattro cazzate contro i pagani che vi dicono in faccia che come cristiani siete falliti, che vi dicono che se seguite Gesù Cristo siete dei criminali come era criminale Gesù Cristo, questo vi dà fastidio e dico questo non lo accettate. Ma in fondo voi vi ribellate perché sapete che questa è la verità. E questa verità vi brucia perché vi rendete conto che potevate indirizzare la vostra esistenza in maniera diversa, in maniera migliore, che avevate le risorse, le potenzialità, che altri hanno avuto il coraggio di seguire la loro via, e invece voi da brave pecore avete seguito il buon pastore che vi sta portando al macello e non avete il coraggio di interrompere questo percorso. Benissimo, noi non vi impediamo di andare al macello, noi vi diciamo, se voi siete felici di sacrificare la vostra esistenza, di sacrificare quello che avete di meglio per la stupidità, per la follia, per la menzogna, per l'opera criminale di Gesù Cristo, fatelo pure, ma non potete imporre o chiedere a noi di seguirvi o di adeguarci a questo, e che soprattutto vi diciamo bravi per quello che fate. Noi vi diremo sempre che siete brutti, cattivi, come minimo, che siete dei malvagi, che siete dei perversi, che siete dei criminali, e lo siete non perché le vostre capacità, ma soltanto perché siete delle brave scimmie che stanno scimmiottando Gesù Cristo. Di conseguenza, bene, fatelo pure, ma noi vi impediremo che quel vostro comportamento di creare danno alla società, noi vi impediremo di dire che il vostro Gesù Cristo era buono, vi diremo sempre Gesù Cristo è stato un criminale, il cristianesimo è stata la negazione della volontà, della capacità dell'uomo, e se voi continuate a farlo noi vi combatteremo sempre, vi combatteremo per l'eternità. Certo che voi ormai avete il fiato corto, vi rendete conto, soprattutto per chi è più anziano che è cristiano, che si avvicina alla morte, e vi rendete conto che avete fallito nella vostra esistenza, che avete consumato, avete sprecato la vostra esistenza, e sprecando la vostra esistenza avete rabbia. Benissimo, questa rabbia noi non siamo disposti a tollerarla, a sopportarla, non vi vogliamo fornire un premio di consolazione, non vi commiseriamo, vi diciamo siete dei sfigati, come dice sempre Giampaolo di Modesti. Bene, siete degli sfigati, l'avete voluto, ve la siete cercata, non cercate consolazione nelle nostre parole.
Sì, pronto? Ciao.
Ciao.
Niente, mi dispiace interromperti, perché è un piacere sentirti esprimere e dire tutte queste cose che trovo giuste, interessanti e vere,
sì,
storicamente, sotto ogni punto di vista. Niente, appunto, anche a me vorrei dire qualcosa contro questo cattolicesimo ipocrita, bestiale proprio, che sono castratori, castrano la gente appena nata e cerca di inculcargli cose innaturali, innaturali proprio per renderle schiave e sfruttarle per sempre.
Perfetto.
Sì, appunto, ogni tanto te riesco a ascoltarvi e è sempre un piacere che divulghi queste notizie, queste realtà.
Grazie.
Appunto, voglio dire qualche aneddoto,
sì,
storico fatto, infatti partendo anche un po' da lontano.
Scusa, hai la radio accesa per caso?
Sì, sono in auto.
Puoi abbassare la radio perché abbiamo un ritorno un po' fastidioso,
sì,
qua.
Sì, vediamo un po'. Ecco fatto. E niente, se dei fatti che se la gente cominciasse un po' a riflettere nei fatti storici comprenderebbe appunto tante cose false che invece che non hanno niente a che fare con la realtà, con la vita, questo Dio d'amore che è un bestiale enorme che secondo questa dottrina cattolica vogliono far credere che questo Dio di pace, d'amore, che aiuta tutti, in realtà se ne approfittano divulgando queste bargecole. La realtà è bestiale, appunto, questo è un Dio d'amore che permette e ha permesso certe mostruosità, torture, inquisizioni, impalamenti, fatto morire gente impalata, specialmente guerre di religioni tra turchi, cristiani, musulmani, e fanno dire Gesù Cristo morto in croce, ha patito, non ha patito un tubo rispetto a certi che sono stati squartati, spellati vivi, impalati appunto e lasciati lì impalati per anche un paio di giorni a soffrire. Le crociate parlano chiaro, insomma, questi turchi prendevano i cristiani e li infilzavano e poi li lasciavano lì a urlare per un paio di giorni, stavano attenti a non ledere parti vitali in modo da creare terrore, e tu lo sai meglio di
me,
questi fatti. E la gente niente si lascia influenzare dalle parole, senza pensarci, senza chiedersi ma perché, ma possibile, non si guarda attorno. E sarebbero più liberi, più felici se appunto cominciassero a guardarsi attorno, guardare il cielo, guardare la terra, la natura e accettare la vita così com'è. E tutto sarebbe più facile, le sofferenze sarebbero più accettabili perché questa è la natura, la vita e la morte. Così ti lascio, ciao.
Ciao, ciao, grazie. Logicamente appunto quello che c'è da dire è che ogni monoteismo lo fa chiaramente perché solo la sofferenza può edificare il monoteismo e poi insegnare la sottomissione e la rassegnazione. Sì, pronto?
Sì, buonasera, sono Massimo a Treviso.
Ciao.
Ciao. Niente, te conseguivo ma adesso sono io a camminare, comunque volevo fare una precisazione secondo me. Cioè, non sono d'accordo sul condannare... diciamo Gesù Cristo, che tu capisci, perché io parlo diavolo, diciamo,
come parlo diavolo?
Se effettivamente diciamo,
gran criminale,
prego?
Cioè gran criminale Gesù Cristo?
Beh vabbè, è comunque opinioni
sono dati di fatto questi, dai scusa,
prego?
Sono dati di fatto, sono incontestabili queste cose.
Va bene. Comunque vuoi dirti che secondo me quello che è stato fatto dopo se è contestabile e criminale,
no.
Capito? Non all'epoca,
assolutamente.
Perché se dopo andiamo a analizzare i fatti, scusa se mi permetto, vorrei portare a termine il mio discorso, dopo ti poggi questo. Cioè non è che praticamente che mi crea un movimento all'epoca di Cristo, appunto, che dopo sia morto o non sia morto, Reines dice che non è morto, che praticamente è stata asportata via, perché era d'accordo con chi lo aveva giustiziato. Va bene. A parte questo discorso qua, il danno che è stato creato successivamente.
No, 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 è la predicazione, ogni parola di Gesù Cristo è una predicazione criminale. Noi potremmo tutte le sue frasi metterle assieme e potremmo inserire tecnicamente nel codice penale come comportamenti criminali e come essenza della criminalità. Il codice penale sarebbe sufficiente utilizzare la Bibbia e le predicazioni di Cristo e avremo la definizione veramente della malvagità e della criminalità.
Perfetto, ma quello che voglio dire da me è che comunque la Bibbia non si sta a creare da stesso Cristo, ma tu capisci?
Ma la Bibbia è un insieme di cazzate, è un insieme di raccontini, di buffonate. Il problema è che ci abbiamo creduto, cioè, sono come le barzellette. Il problema è se noi ci ridiamo delle barzellette, il problema è quando ci crediamo alle barzellette, capito? Questo diventa veramente grave.
Perfetto, ma quello che voglio indicare alle persone, volevo portare questo, se che effettivamente prima di criticare, prima di dare a posizione, che mi posso condividere o meno, bisogna cercare di conoscere veramente.
Ma noi conosciamo benissimo, cioè nel senso che...
Non voglio parlare di te, tanto capito, voglio parlare delle persone che intervieni, perché mi non sono, credami, mi non sono né politeista, come che forse sei avviati, né monoteista, nel senso che, secondo me, Dio non è
un... Ma Dio non esiste, il Dio cristiano non esiste, nel senso che è una menzogna, è una abile campagna pubblicitaria, dai,
permetti,
tutto quanto là.
Permetti. E ora, via, non ho capito se viati, se è di corrente atea oppure politeistica.
Noi siamo pagani e politeisti.
Benissimo, allora come fa a dire che esiste il politeismo, che teorizzi che non esiste Dio? Cioè,
ma il Dio dei cristiani, se tu definisci un Dio...
No,
tu...
io dico il mio Dio, che non è il Dio dei cristiani.
Non è un Dio unico. Il tuo Dio cosa ha fatto? Allora? Vediamo così di capirci.
Il mio Dio è il tutto, non so se me lo spiega.
Vabbè, il tutto cosa fa?
È l'armonia del tutto, quello è il mio Dio. Allora. Che dopo che mi dica uno, per esempio un ascoltatore prima l'ha detto che praticamente Dio cosa fa o cosa non fa.
Scusa, il tutto per te cosa
serve? È l'armonia universale.
E l'armonia universale come la percepisci?
Io la percepisco guardandomi non al microcosmo, diciamo, anche nel microcosmo.
L'armonia è data da una sola cosa o da infinite cose che vanno d'accordo?
Da infinite cose che vanno d'accordo. Ma
allora, l'energia di queste cose è dentro queste cose o c'è qualcuno che gliel'ha data?
Benissimo, questo
l'energia che gli dà queste cose è dentro queste cose o qualcuno gliel'ha buttata dentro?
Qualcuno gliel'ha data.
Ah, beh, allora tu sei un creazionista.
Un
creazionista, sei un cristiano.
No,
un Dio che ha creato il mondo, io dico che le cose hanno dentro di sé e nessuno gliele ha messe dentro, hanno la volontà, la potenza e la capacità. Di conseguenza tu sei un cristiano, io sono un politeista.
Volontà, potenza e capacità.
Sì.
Perfetto. E fin qua...
Ma nessuno gliel'ha data, se la sono conquistata, se la sono fatta, ce l'avevano.
Nessuno gliela data, secondo te.
Esatto. Perché se no non serve più armonia, perché l'armonia significa che energie diverse e forze diverse, con volontà diverse, trovano un sistema di vivere.
Sì, ma però te vado a capire che se mi ho una volontà, come sentite che ha ben detto, a me volontà fa in modo non di molte volte in armonia con le altre.
No, come no? Prova a non andare d'accordo con l'ossigeno, vedrai che belle batoste. Prova a vivere in apnea.
No,
ho capito. Prova a non andare a mangiare il tuo stomaco. Prova a mangiare sassi invece di mangiare frutto o mangiare carne.
Perfetto.
E vedrai se trovi l'armonia o no.
Perfetto. Comunque.
Se tu dici che puoi, perché non ti nutri di cemento armato? Un bel manopolo di cemento armato nello stomaco.
Ma non sei quello, a mia volontà condiziona le cose che mi stanno attorno.
La volontà cosa
se
che ti condiziona?
Se io voglio di ciappare in maniera cemento armato, magno, e dopo moro, ma magno, perché l'idea è quella di magna. Se mi ho la volontà di farlo, magno il cemento armato, punto e basta, non sei
che. Ma allora, vedi che l'armonia si crea in base alla volontà delle persone, in base alla volontà delle cose.
Non è una volontà.
L'armonia significa qualcosa di armonico, che va d'accordo, che è assieme. Significa di conseguenza il cemento ci facciamo le case, ma non ci facciamo da mangiare.
Sì, perfetto, benissimo. Però quello che volevo permettermi di dire è che il discorso relativo all'armonia è dato da tre elementi. Che tu parli di volontà, invece è essere, sapere e amore. Questi sono i tre elementi che compongono tutte le cose.
Ma io non ho mai avuto un rapporto amoroso col telefono con cui sto parlando. Avuto un rapporto amoroso col telefono con cui sto parlando, permetti. Cioè, non è che proprio amore, nel senso, è uno strumento.
L'amore è quel qualcosa che noi definiamo amore in maniera, diciamo, puerile probabilmente, però... Quello che purtroppo non bisognerebbe il tempo adesso per discuterne su questo discorso qua, perché mio punto di vista fa un corso che non ha niente a che vedere né di religione, né cose, credimi che mi sono da anni che non vado più in chiesa.
Male, perché dato il presupposto creazionista dovresti tornarci in chiesa.
Dato il presupposto che...
creazionista dovresti tornarci in chiesa.
Ma questo tu pensi...
Sei un fedele perso, sei un buon fedele. Scusa, se tu che dici che sei creazionista, cioè tu dici che meglio che sei creazionista...
Ma io, se mi permetti, cerco di spiegare una cosa a qualcuno... Se uno non ne ha conosciuto, puoi capire.
Ma se tu mi hai detto che le cose, qualcuno gli ha messo dentro la volontà, significa che c'è un unico solo che possiede la possibilità di fare questo. E allora tu sei un creazionista, sei un agente unico nel mondo che può fare le cose e che decide cosa metterti dentro.
Sì,
e vabbè, tu sei una valigia che può essere riempita di qualsiasi cosa.
No, ma è tanto diversa dalla mia. Cioè che ti ritieni divinità qualcosa che sia all'interno di una cosa. E in realtà le cose non cambia il senso delle cose. Mi sono spiegato.
Questo non è chiaro, non è chiara.
No, non cambia nulla, che mi dica...
No, cambia come? Scusa. Che una cosa abbia qualche sia se stessa o che gli venga data, cambia,
Che una cosa sia se stessa o che gli venga data, cambia.
Certo.
Beh, mi voglio dire...
Che tu puoi cammini con le tue gambe o cammini con la sedia a rotella, cambia, perché la sedia a rotella... Le gambe ti appartengono alla tua natura, la sedia a rotella è una tua necessità che ti viene imposta da qualcuno che ti rompe le gambe.
Boh,
e allora di conseguenza come la mettiamo?
Fortunatamente mi non sto mai rotto le gambe, nel senso nel senso di ideologie, nel senso perché ripeto, l'ideologia si crea uno che va a ricerca delle cose.
Ma chi parla di ideologia? Noi stiamo parlando di noi stessi, chi parla di ideologia?
Pensiero, noi stessi facciamo parte di un pensiero. Il pensiero e non va a informe del dire.
Il pensiero può vivere anche senza il tuo cervello, senza il tuo essere. Ha una sua vita.
Il pensiero?
Sì.
Ma questo non sono pienamente d'accordo, comunque.
Beh,
ti ascolterò in altre situazioni così avrò modo di capire il tuo modo di vedere. Però credami che la differenza che c'è tra politeismo e divinità, un monoteismo, che altri che credi in tanti di
ma no, dipende dalla qualità di Dio in cui credi.
Benissimo.
La qualità di questi divinità.
Comunque tu ti credi dicendo
che... Io non credo in Dio, io sono un Dio. Chiuso, cioè non ho, io non credo in me stesso, io sono me stesso.
Certo.
Io sono un Dio.
Quello che voglio dirti è che il politeismo accetta diverse divinità.
Io accetto la divinità, prima di tutto accetto la mia divinità, poi accetto le divinità che mi sono attorno, prima accetto me stesso.
Benissimo, e fin qua che siamo. Però il termine politeista, poli, significa probabilmente più.
Io sono un Dio in mezzo ad altre divinità.
Tu sei un Dio in mezzo alla divinità, e fin qua che siamo. Ma se mi ti dico che mi sono parte di Dio, perché mi sono Dio stesso...
No, io non sono parte di Dio.
Parte di Dio,
io non sono parte, io non divido la mia divinità con nessuno, io sono Dio e basta, non lo condivido con nessun altro. Non condivido con nessuno.
Condivido che anche che altre parti...
No, io posso vedere altre divinità, posso percepire, ma non condivido niente.
Ecco.
Io sono autosufficiente.
Mi sono parte di tutto. Cioè, questo è il concetto mio.
Vabbè, se parte di... Vabbè.
Ecco, va bene.
Va bene, ciao.
Ciao.
Purtroppo.
Io volevo dire una cosa prima che me la dimentichi, gli ultimi minuti, che ci sono persone che normalmente confondono gli dei di cui parliamo con dei contenitori, nel senso che se noi diciamo che quell'essenza, quella parte della natura, o io stessa, o Francesco, o Mario, siamo dei... pensano che noi conteniamo qualcosa, no? Oppure che noi crediamo in un albero, sole, animale che contiene una specie di esserino alato che è il Dio, e invece non è così. È esattamente il contrario. Quando noi parliamo di che io sono un dio, è perché io, cioè basta, non c'è altro, non è che c'è, ci sono parti di me divise, che non c'è il corpo, non c'è l'anima, c'è me stessa, basta.
Va bene, noi dobbiamo chiudere perché siamo già fuori sforati di un minuto, mando la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.